lettura dal libro del profeta Isaia. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore. La sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterai e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te. Verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa. Tutti verranno da Saba, porteranno oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Salmo responsoriale. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
O Dio, affida al Re il tuo diritto, al Figlio di Re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo la giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna. E domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni. Tutti i re si prostrino a lui, lo servano tutte le genti. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito. Che le genti sono chiamati in Gesù Cristo a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo, ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Parola di Dio.
Grazie a Dio, Re.
Abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorare il Signore.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Il nome greco di questa festa di oggi, perché non è una Epifania, non è Befana, poi è una contrazione ulteriore, ma anche Epifania non è la traduzione della parola greca, è la traslitterazione, si dice, cioè si scrive in caratteri occidentali ma non si traduce. E quindi il nome greco di questa festa, Epifaneia o Teofaneia, che vuol dire manifestazione oppure manifestazione di Dio, indica la sua provenienza orientale, viene dall'Oriente questo. Ed era il giorno, quello del 6 di gennaio, in cui si faceva memoria della nascita di Gesù e del suo battesimo. Due momenti in cui l'aspetto della manifestazione era evidente. Poi, quando il Natale passò al 25 dicembre, più tardi, in questo giorno, la memoria del battesimo di Gesù passò in prima linea. E verso la metà del IV secolo, lo dico così per curiosità, verso la metà del IV secolo passò in Occidente come per un contraccambio del Natale e diventò quasi ovunque non tanto il battesimo di Gesù quanto la visita dei magi al bambino, momento in cui egli si manifestò al di fuori del popolo ebraico. Sono questi i significati di questo racconto, che viene fatto soltanto dall'evangelista Matteo, gli altri non ne parlano nemmeno. Detto in due parole, quali potrebbe essere il significato centrale? I confini ebraici dell'attesa del Messia esplodono, saltano. I magi non sono ebrei, sono pagani. Quindi un primo significato è proprio l'allargamento del significato della missione di Gesù a tutti gli uomini e delle donne, non più agli ebrei. Ma questo era già previsto. È vero che in antico ogni etnia, ogni popolo aveva il suo Dio che lo proteggeva, ecco. Però l'intuizione che invece questo Dio fosse unico e fosse Dio di tutti c'era già stata. L'ebraismo più attento si sentiva portatore di un messaggio rivolto a tutti. Yahweh è Dio di tutti e Gerusalemme con il suo tempio unico è il centro del mondo e lui se l'è scelto come sede Gerusalemme. Quindi non è che sia una novità nata successivamente, era già presente questa spinta universale nel significato della vita di Gesù. E quindi tutte le creature dovevano convergere con questo centro. E la visione, se ci pensate, il profeta Isaia aveva già detto questo. Il monte Sion sarebbe Gerusalemme, il monte Sion è dentro il perimetro di Gerusalemme. Il monte Sion sarà il più alto di tutti e dominerà tutti i monti, tutti i popoli si raduneranno ai suoi piedi e diranno: saliamo al monte del Signore. E allora, rispetto a questo progetto, come si pone l'evento di oggi? Gerusalemme è diventata Betlemme, una borgata a 8 chilometri a sud di Gerusalemme. Sapete, Betlemme vuol dire casa del pane. Ci sia un'allusione al pane spezzato. Casa del pane vuol dire. Dovrebbe già dire qualcosa. Ma allora, però, lo schema sarebbe riconfermato. Tutti i popoli della terra avrebbero dovuto convergere lì, intorno a quel bimbo. Il centro c'è ancora. È allargato a tutti, non più agli ebrei, ma il centro c'è ancora. Ma alla fine della vita di Gesù questo schema sarà rovesciato. Il movimento ora è opposto. Non si tratta più di un invito fatto a tutte le creature, noi compresi, di andare al Monte Sion, a Gerusalemme. Ora il movimento è rovesciato. La salvezza non sta più nell'identificarsi in un centro geografico e religioso, io aggiungerei politico e culturale anche. Il centro è abolito ora. La pace sia con voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Andate in tutto il mondo e portate il messaggio del Vangelo a tutte le genti. Gerusalemme non è sostituita con Betlemme o con il Calvario. Gesù non ha detto venite, questo è il nuovo centro. Ha detto ai suoi discepoli andate. Il movimento è opposto. Non c'è più un centro dove Dio è più presente. Ora il luogo dove trovare Dio è il corpo dell'uomo e della donna, è lì che è presente. Da venite a andate. Il cambiamento sta in questo movimento rovesciato. A tutte le genti veniva detto venite se volete salvezza. Accorrete, la salvezza è qui. A un pugno di discepoli invece Gesù dice andate e raccontate il lieto messaggio a tutti. L'Epifania è l'apertura della salvezza a tutti, non la ricostituzione di un nuovo centro. O meglio, un nuovo centro c'è, per dire la verità. E così il cerchio si chiude. Il nuovo centro è il corpo dell'uomo Dio, è il corpo del Messia. Anzi, il corpo dell'uomo Dio crocifisso, che è più scandaloso ancora. Quindi il corpo, ora che lui non c'è più, che è asceso al cielo, il corpo di ogni uomo e di ogni donna, di ogni bambino, che è amato da Dio. Pensate che diversità di progetto c'è in questi due movimenti, venite e andate. L'abolizione di un centro. La salvezza non sta più nell'andare a fare un pellegrinaggio in un luogo geografico. Pensate che cammino affascinante per cercare Dio. Prima si parte da un popolo schiavo che attraverso i 40 anni del deserto cerca questo Dio che lo spinge alla libertà. Poi un passo indietro. Si costruisce il Tempio e Dio è prigioniero lì, in mano ai sacerdoti, che hanno la chiave del Tempio. Lo gestiscono loro. Sicuramente era un'esperienza da cui dovevano passare, ma pericolosa. E quindi dal deserto, dai 40 anni del deserto, al Tempio, a Betlemme, al corpo di Gesù, al corpo di ogni creatura. Andate e testimoniate che la vita è un gran dono e vale la pena che sia vissuta e che il buon Dio ci vuole un gran bene a tutti. E il bene che ci vuole è più grande dei nostri sbagli, della nostra indifferenza, della nostra stanchezza. Ora la salvezza sta in questo abbassamento di Dio, questa discesa di Dio che sposa in pieno la carne umana. Tertulliano, uno dei padri della Chiesa, che poi fu mal visto anche dalla Chiesa ufficiale, perché prese una strada un po' particolare, Tertulliano dice con una sintesi quasi brutale: caro salutis cardo, che vuol dire la carne è il cardine della salvezza. Voi pensate nella storia della Chiesa quanto è stato disprezzato il corpo invece. Il corpo diventava la sede del peccato, il sesso specialmente, siamo rimasti feriti da questo peso che l'uomo si porta dietro, il corpo. Eppure, caro saluti scardo, il corpo, la carne è la sede, il cardine della salvezza. Bene, dal momento che è avvenuto questo grande avvicinamento di Dio, Dio che non se ne sta più in trono lassù a guardare il mondo che va avanti per conto suo, ma è Dio che smette di fare il Dio e viene in mezzo a noi, viene come l'ultimo di noi anzi. Si deduce, si tira fuori un altro segnale importante che secondo me riguarda da vicino tutti noi che diciamo di credere in Gesù Cristo. I magi, ricordiamoci, i magi non sono ebrei, sono stranieri. I magi non sono re, anche quello l'ha fatti la leggenda, ma sono sapienti. O i magoi, in greco, nel testo originale, vuol dire sapienti, erano astrologi, probabilmente. I magi, degli stranieri che vengono da lontano, accorrono a Gesù. E i vicini lo rifiutano. Questo è il primo movimento dell'episodio di cui facciamo oggi memoria, la cosiddetta Epifania o Befana, come si è cambiato noi. Si racconta che il re Erode, il capo del popolo di Gesù, restò turbato quando seppe che era nato il Messia, e con lui tutta Gerusalemme fu turbata. E accanto a questo i magi, al vedere la stella, provarono una grandissima gioia. I vicini lo rifiutano, i lontani esultano. Cosa vorrà dire? Noi siamo, oggi siamo dei vicini, dei lontani diventati vicini. Noi non siamo ebrei, ma ora siamo noi i vicini. Non è che i vicini corrono questo grande rischio, la sua fazione. Diventano incapaci di stupore i vicini. Tutto ovvio, tutto dovuto, tutto scontato. Allargando lo sguardo a tutta la vita di Gesù, emergono queste annotazioni. Gesù è passato vicino a tante persone, alcune si imparuigliano, per esempio quell'Erode il Grande, che poi farà una strage di bambini. Altri non si accorsero di nulla. Il Vangelo riporta una battuta che circolava a quei tempi. Di dov'è questo che dice di essere il Messia? Di Nazareth. Ma da Nazareth può venire qualcosa di buono? Era una specie di proverbio allora, come oggi si direbbe di Canicattì. Di dove viene? Da Canicattì. Che vuoi sia? Di Nazareth. Ma che vuoi Nazareth? Paesino insignificante. Lui sappiamo chi è, commentavano, lui Gesù, e conosciamo sua madre e i suoi fratelli, quindi non può essere lui la speranza di Israele. Anche il re Erode, c'è un'annotazione del re Erode, che è Erode Antipa, che è il figlio di Erode il Grande, quello che fece uccidere il Battista. Il re Erode c'ha una battuta che a me mi sarebbe fatto tanta tristezza, mi sembra la bestemmia più grande che si possa aver fatto contro Gesù. Quando gli portarono davanti in catene Gesù, non ha di meglio da chiedere, aveva sentito parlare di lui, e dice ai vicini: ah, Gesù, quel Gesù di Nazareth, bene bene, facciamogli fare dei giochi di prestigio. Ho sentito dire che fai giocoliere. I miracoli erano filtrati in alcuni ambienti di quel tempo come se lui fosse un buffone. Altri ancora invece, quindi alcuni non si accorsero di nulla, alcuni si impaurirono, altri capirono di lui proprio nulla, nulla, lo presero per un buffone, per un giocoliere. Altri ancora provarono una grandissima gioia. Fra questi che provarono una grandissima gioia, i magi. Persone che non aspettavano il Messia, non erano nella tradizione ebraica. Fra quelli che si impaurirono o non si accorsero di nulla, c'erano invece molti uomini religiosi. Fra quelli che gioirono, molti considerati lontani o, come i magi, pagani impuri. I lontani esultano, i vicini si impauriscono. Questo è un altro segnale del racconto dei magi. La stessa provocazione che si trova tante altre volte nel Vangelo. Noi oggi siamo dei lontani diventati vicini, noi siamo pagani, non ebrei, e corriamo lo stesso rischio dei vicini di allora, non accorgersi di nulla, non essere capaci di stupore. Mentre tutti credono in un Dio onnipotente, in un Dio che può fare il che vuole, ecco. Il Dio che si rivela in Gesù è un Dio impotente, un Dio che si lascia ammazzare come un delinquente in croce. E la nostra grande speranza viene dalla sua reazione a questa persecuzione che subisce. Padre, perdonali, non l'hanno fatta apposta. Questa è la nostra speranza. Ma questo non è passato, nemmeno in noi è passato. Nemmeno a 20 secoli dopo bisogna parlarne, bisogna ricordarlo questo. Io mi ricordo ancora il catechismo di quando andavo io, al catechismo si continuava a dire chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra. E che questo essere perfettissimo si era svuotato nella sua perfezione per essere con noi, accanto a noi, non se ne parlava. Non è che si è dimenticato, si sa, però non si è costruito la nostra vita su questa grande novità. Fra l'altro, io credo che da una parte sarebbe meglio ci impaurissimo della venuta di Dio in questa forma, perché è scandalosa. Meglio che l'indifferenza e anche la paura. Magari ci impaurissimo. E invece il rischio che noi si corre è la sua effazione, l'indifferenza. Tra l'altro, saper dosare vicinanza e lontananza è importante in ogni rapporto, perché la vicinanza eccessiva è possibile che tolga stupore. Si piglia confidenza a una persona, non ci si accorge più di nulla, come con la mamma e il babbo. La lontananza può diventare oblio, come dice il proverbio, lontan dagli occhi, lontan dal cuore. Noi siamo sempre combattuti fra questi due estremi. Non so, mi viene in mente una mia esperienza. Io ci ho pensato molto a questo. Non so se vi siete accorti voi, spero di sì, se vi siete accorti che io non dico messa tutti i giorni. Io lo dico solo la festa. E c'è un motivo, è una mia scelta. Io non credo gli altri preti lo facciano, non lo so. Non sono andato a fare un'inchiesta per vedere. Io l'ho fatto per scelta, perché sentivo il rischio dell'abitudine. Se ci sono delle feste, andava a finire, dicevo, 8 messe in 2 giorni. Ecco. Non so se vi eravate accorti che io non dico messa tutti i giorni, perché sentivo proprio il pericolo dell'abitudine, come se a due innamorati gli fosse imposto di fare l'amore 5 ore tutti i giorni. Uno le regge, uno no, no. Non per motivi di energia, anche di crederci a una cosa che tu fai troppo spesso. La vicinanza eccessiva ti spinge a perdere lo stupore. Lo stupore è una bella cosa, una bella esperienza nella vita degli esseri umani. Quando non ci si stupisce più è pericoloso. E la lontananza che volevo ricordarvi oggi. I confini ebraici della salvezza esplodono. Oggi ci sono degli stranieri, dei pagani, che gioiscono. Questa è la seconda cosa. Poi della terra.